del sindaco, grazie al compagno del comitato Vendola Presidente, grazie ad Achille Occhetto, che è stato un maestro della mia formazione politica, e grazie soprattutto a voi che mi accompagnate in questo viaggio difficile ma entusiasmante, in questo viaggio in cui raccontiamo la Puglia vera, non la Puglia pubblicitaria, la Puglia delle gigantografie della propaganda. C'è una grande sofferenza nella Puglia reale. C'è la sofferenza di una povertà che è aumentata e che viene nascosta. È una povertà della quale il dibattito politico non parla mai. Vedete le periferie di Taranto, di Lecce, di Brindisi, di Bari. Sono soprattutto vecchi e bambini che vivono sotto ogni livello di decenza, di dignità minima. Vivono la condizione dell'abbandono, di chi è privo di qualunque forma di tutela. Fitto ha cancellato la sostanza dei servizi sociali e ha reso oggi la povertà un esercizio ancora più difficile. Si cammina sul ciglio del burrone e se si cade giù non c'è neanche un paracadute. E c'è oggi una Puglia che soffre anche quando non è povera. Soffre la Puglia dei ceti medi, la Puglia del pubblico impiego, degli insegnanti, la Puglia degli artigiani, dei commercianti, soffre di una sofferenza grande, perché è come una nave senza bussola, senza rotta. Questa regione, vedi Achille, Fitto non è il figlio della vecchia storia democristiana, è il protagonista di una nuova storia, la peggiore storia del passato. Aveva comunque il senso di una missione, un progetto di modernizzazione. Questo no, questo è semplicemente il principe della conservazione di interessi corporativi e sta portando la Puglia a sbattere contro il muro. Noi vogliamo invece ricordare alla Puglia delle altre tradizioni culturali e politiche che cosa era la Puglia dei tempi andati. C'era una Puglia dei notabili che inaugurava gli ospedali. Fitto è venuto qui a chiudere gli ospedali. C'era una Puglia antica. C'era una Puglia antica che anche quando noi l'abbiamo combattuta osava immaginare un futuro diverso per i nostri figli. Oggi no. Nel 2005 i nostri ragazzi stanno tornando nelle condizioni del 1945, tornano a fare gli emigranti. Pensate, lo scorso anno 25.000 giovani pugliesi. È la carrozza di coda, stiamo soffrendo. Soffrono i commercianti perché qui Fitto ha regalato licenze in maniera selvaggia per aprire ipermercati. E non ha chiesto agli ipermercati che magari venivano dalla Germania o dalla Francia neppure l'obbligo di vendere i prodotti nostri, di vendere l'uva da tavola che qui non si vendeva, è vero? E il commerciante e l'artigiano, il piccolo imprenditore agricolo soffrono perché qui se vai a bussare alla banca non ti dà credito, perché qui sono bravi soltanto a rastrellare il denaro nostro, ma non investono il denaro nostro sul nostro territorio. Io propongo che la Regione Puglia non faccia l'ipocrita di chissà qual è la verità, che qui c'è il massimo livello di raccolta del denaro, ma qui non ci sono investimenti. E in Puglia il denaro costa il doppio che in Veneto. Allora io propongo che la Regione Puglia presti direttamente a tassi agevolati fino a tasso zero alle piccole e piccolissime aziende per sopravvivere, per vivere, per investire. C'è una Puglia che soffre soprattutto nelle giovani generazioni. Noi tutti, amici e amiche che mi ascoltate, amici della mia generazione, amici più grandi di me, noi tutti siamo stati precari nella nostra vita, è vero? Abbiamo conosciuto gli anni della fatica, dei sacrifici, dei capitomboli, dell'affanno per rialzarsi in piedi. Noi siamo stati, come tutti, dentro gli affanni della vita quotidiana, sperando prima o poi di rimetterci in piedi. Non eravamo mai disperati, anche quando eravamo precari, perché sapevamo che prima o poi ci saremmo rimessi in piedi. Ai vostri figli questo non è più consentito. Ringraziate il berlusconismo. Con la legge 30 i vostri figli saranno precari per tutta la vita. La precarietà non sarà più l'esperienza di una stagione. La precarietà sarà il destino di tutta l'esistenza. E tuo figlio a 20 anni deve impiccarsi all'albero di un contratto di lavoro che dura una settimana, o 2 mesi, o 3 mesi, o di un contratto di lavoro ad ore, o di un contratto di lavoro a chiamata. E il lavoro non è più una condizione sociale, dove siamo tutti noi che ci guardiamo in faccia e ci diciamo facciamo uno sciopero perché abbiamo bisogno di un salario più dignitoso, lottiamo per chiedere un orario più umano, rivendichiamo condizioni di salubrità sul posto di lavoro. Non si può più fare, perché tuo figlio ha un contratto di 3 mesi o un contratto di 2 settimane e si deve stare zitto e vive con l'ansia che altro, non devono neppure dirgli che è stato licenziato, gli mandano un sms sul telefonino e tuo figlio vive con l'ansia cronica, è vero? È la precarietà. Amici miei e compagni miei, ve lo voglio dire così, il mio nemico non si chiama Raffaele Fitto, il mio nemico si chiama la precarietà, la solitudine, il dolore che è entrato nelle case della gente. Dobbiamo dare certezza e coraggio alle famiglie. Mi fanno ridere quando vengono sulle nostre piazze o nelle televisioni sepolcri imbiancati e tuonano i valori della famiglia. Le gote si arrossano. I valori della famiglia. La famiglia non è una cartolina illustrata, non è un santino, una oleografia. La famiglia vera è papà, mamma, i nonni e i bambini. E il fatto che quest'anno non sai se tuo figlio lo mandi all'università perché le tasse sono pesanti, anche se tu appartieni al ceto medio, è la malattia del tuo vecchio. E se stai improvvisamente male, chiami l'ambulanza e non sai se arriva. E magari arriva dopo 3 ore, e se arriva arriva senza medico, e quando arriva poi comincia il viaggio della speranza a cercare un posto letto. Questa è la famiglia reale, è una famiglia perduta dentro la Puglia reale di oggi. Sono le nostre donne. Il presidente Fitto in 5 anni ha dimezzato gli asili nido. Nell'ultimo mese ha tagliato 120 consultori. Questa è la famiglia. Vedete, noi tutti siamo rimasti molto offesi dall'idea che ha Fitto della salute dei cittadini, perché lui pensa che si possa governare la sanità come si governa un supermercato. Tu hai sbagliato, presidente Fitto, ci hai veramente umiliato, perché noi volevamo che tu ascoltassi la nostra voce. Sai perché? Perché noi ci sentiamo fragili nella nostra vita di tutti i giorni. Achille, io ero un fumatore accanito. Un mese e mezzo fa il medico mi ha ordinato una TAC. Quando ho detto la parola TAC, mi è scoppiata la testa. Ho smesso immediatamente, non ho più toccato una sigaretta. Dico di me, della mia fragilità, ognuno di noi può parlare della propria fragilità. Ci sentiamo come fuscelli esposti alle intemperie, siamo fragili. E quando c'è la malattia siamo particolarmente fragili, e quando il medico ti dice devi fare questa analisi e poi ti vai a iscrivere in una lista d'attesa, e l'analisi magari è di quelle che può dire che c'hai una cosa brutta e lo vuoi sapere subito, perché forse se c'è una cosa brutta devi intervenire tempestivamente, perché se intervieni più tardi risolvi a strozzo. Ma io me la devo fare quell'analisi, e allora loro con le liste di attesa stanno finanziando i laboratori e le cliniche private, sono le tasse sulla debolezza, sono le tasse della vergogna. E lui ci ha preso per quale motivo? Perché si è chiuso in una stanza, noi abbiamo un presidente della regione che è un principe solitario, si è chiuso in una stanza con 4 tecnocrati e un morlacco, con un foglio di carta e una penna, e ha deciso lui, ha deciso tutto, ha deciso cosa tagliare, ha tagliato tanti ospedali, tanti reparti. Lui non sa che per una comunità un ospedale è una cosa importante, un punto di riferimento,
Lui non sa che un reparto ospedaliero è una lunga storia anche di amore, una lunga storia di sapere, è una lunga storia di medici, di infermieri e di utenza che ha trovato in quel reparto la giusta offerta specialistica alla domanda sanitaria. Lui ha tagliato, ha usato le forbici, ha usato la lama, non ha sentito le comunità locali. E oggi la verità è che lui dice, il presidente uscente, che gli hanno dato una certificazione di qualità che dimostra che la sanità in Puglia è la migliore d'Italia. Lui c'ha il bollino blu, tu devi chiamare i carabinieri per ricoverare mamma, lui c'ha il bollino blu sulla sanità. È un po' comica questa situazione, lui perderà perché crede di avere il bollino blu, noi lo faremo perdere per questa ragione. Guardate, ve lo dico perché questa arroganza è stata umiliante non solo per i cittadini, ma anche per il centrodestra. I partiti del centrodestra sono stati umiliati dal principe arrogante, dal suo stile di governo, dalla sua maniera di considerare i diritti dei cittadini. E allora, amici e compagni, noi siamo dentro una condizione di grande sofferenza. Abbiamo bisogno di rimettere in piedi la Puglia dell'economia e di rimettere in piedi la Puglia dei diritti. Come lo faremo? Lo possiamo fare solo a una condizione: se diremo al mondo dell'impresa di fare un grande patto con il mondo del lavoro. Impresa, lavoro e cultura devono essere capaci di disegnare le linee di un nuovo sviluppo. Come si fa se non si rimette in piedi l'agroalimentare a attirare i nostri giovani che stanno emigrando, a farli restare qua? E come si fa a far vivere l'agroalimentare? Ma posso dire una cosa che mi fa impazzire? Ma è possibile che l'agroalimentare è in crisi? Possibile che i nostri imprenditori agricoli, forse non è possibile, eppure noi produciamo il prodotto più particolare del mondo, la dieta mediterranea. Produciamo, quando imbandiamo tavola, il menù che ci viene invidiato da tutto il mondo. Noi non abbiamo mica la margarina, abbiamo l'olio d'oliva, a volte l'olio extravergine d'oliva, che è uno degli alimenti più ricchi, più salubri del mondo. E noi abbiamo paura della globalizzazione. Noi dovremmo sfidare la globalizzazione, dovremmo vedere le occasioni straordinarie che si aprono per noi. Ma dobbiamo aiutare la piccola impresa contadina a diventare un grande soggetto collettivo capace di stare dentro il mare magnum della globalizzazione. Come fa la piccola impresa di 3 addetti, di 4 addetti a sfidare le multinazionali americane? Non ce la fa. Allora la Regione Puglia deve prendere per mano tutti i piccoli, solo in provincia di Taranto 7.000 piccole imprese agricole, vero? 7.000. Come fa la prima, la seconda, la terza? Come ce la può fare a sconfiggere i colossi che nella California, nel Massachusetts, fanno i prodotti magari con gli organismi geneticamente modificati, con gli OGM? Non ce la fa. E allora la Regione deve prendere per mano i 7.000 piccoli imprenditori agricoli e deve aiutarli a essere un grande consorzio capace così di poter sfidare quei colossi. E poi la Regione gli deve aiutare sul credito, la Regione gli deve aiutare sull'innovazione, la Regione gli deve aiutare sulla formazione professionale, la Regione deve aiutare a costruire una politica dello sviluppo della terra e del mare, terra e mare meravigliosi, ma offesi e feriti da chi ci ha governato, perché questa nostra economia non ha mai conosciuto un investimento, un progetto. Hanno sempre raccontato a noi che con l'agricoltura non si andava da nessuna parte e ci hanno portato delle fabbriche che non ci servivano, ci hanno regalato la chimica, ci hanno regalato i veleni, ci hanno sempre promesso la piena occupazione. Siamo rimasti con il vuoto di occupazione e con il pieno dei veleni. E allora oggi Brindisi, Taranto, capitali europee dei tumori a causa dell'inquinamento ambientale. Parentesi, Fitto ha chiuso pure tutti i posti di medicina del lavoro. E nella regione dell'Ilva, del carbone e dell'Enichem è un vero delitto, perché la medicina del lavoro i posti di medicina del lavoro sono fondamentali perché consentono le analisi epidemiologiche sulle malattie legate ai fattori dell'inquinamento a causa dei cicli produttivi. Sulla testa 50 antennine, mia madre, che è casalinga, comincia a pensare che si forma qualcosa che fa male. Certo, si forma un campo elettromagnetico che può far venire la leucemia al bambino. E allora mia madre alza un dito e dice: ho paura. E dice: la mia paura non è un sentimento antiscientifico, è un principio di precauzione ed è un sentimento scientifico. E comunque, finché non mi dimostri che quelle non fanno male al bambino, tu per cortesia me le vuoi togliere da sopra la testa, quelle antennine, perché io ho il diritto di decidere della mia vita, del mio territorio, del mio futuro, della salute dei miei bambini. Questo, amici e compagni, noi siamo impegnati in una grande battaglia. Non è soltanto quella di cambiare la Puglia, è quella di cambiare la storia del Mezzogiorno d'Italia. Il Sud è stato negli ultimi 15 anni cancellato, dimenticato, si è parlato di questione settentrionale, perché la coalizione di centrodestra ha avuto al proprio centro il partito del Nord, il partito della secessione, il partito della Lega, il partito della predicazione antimeridionale. E il Sud si è ritratto in una condizione di minorità, di subalternità. Abbiamo sofferto molto in questi anni e le nostre comunità hanno visto crescere il malessere e hanno a un certo punto smesso di raccontarsi. Ora le nostre comunità hanno voglia di raccontare la loro storia di comunità, storia di borghi, storia di centri storici, storia di territori, delle attive. Questa Puglia è particolare, perché è nata ed è cresciuta come un crocevia di popoli e di culture. Se ti fai un giro nei nostri centri storici, ti puoi accorgere che parlano crocevia, parlano da sinistra, di millenni, di secoli, di storie, di culture le più lontane. Ieri ero su Vizia di Leo, ma in realtà ero in Grecia, anzi in una Grecia antica che si chiama Crocevia Salentina, e ancora i ragazzi parlano precario. E quindi le nostre chiese parlano greco, parlano svevo, parlano normanno, parlano angioino, parlano arabo, parlano le tante lingue di una terra che è stata grande perché è stata crocevia, è stata porta aperta verso l'Oriente, è stata un cuscino tra il nord e il sud del mondo. E noi oggi abbiamo un Raffaele Fitto che ci dice di avere paura della globalizzazione, che ci dobbiamo chiudere dentro di noi a coltivare non broccoletti, ma a coltivare rancore. No, noi dobbiamo coltivare la modernità dei broccoletti alla faccia di Raffaele Fitto. Dobbiamo coltivare l'amore per il mondo. Dobbiamo sentirci dentro il Mediterraneo. Dobbiamo sentirci. Avrà un futuro se sapremo costruire la grande agricoltura del bacino del Mediterraneo. E se sapremo portare dentro l'agricoltura, l'università, i saperi, la tecnologia, i nostri ragazzi laureati in botanica e laureati in agronomia, non restano qui e noi avremo bisogno di loro, ma vanno a Bergamo, vanno a Milano, vanno a Treviso a fare i supplenti nelle scuole. I nostri figli stanno partendo, una generazione di talenti, i migliori ragazzi di Puglia vivono con la paura. Sai qual è il mio programma di governo, caro Raffaele Fitto? E poter scrivere come in quel bel film di Ammaniti, in quel bel libro che dice: per ogni ragazzo di Puglia io non ho paura, perché i nostri ragazzi hanno paura, io non ho la paura. Antonella, che ha 20 anni, mi ha detto: zio Nichi, io ho paura e voglio andare via. E Francesco, che ne ha 18, sono i miei nipoti, mi ha detto: zio Nichi, mi piace tanto casa mia e questa terra, ma io ho paura perché il senso della precarietà mi insegue come un'ombra. Noi non vogliamo sconfiggere Raffaele Fitto, ripeto, vogliamo sconfiggere la paura che hanno i nostri ragazzi, che hanno i giovani, paura quando non lavori. Paura quando lavori e rischi di perdere il lavoro, paura dei tuoi vecchi, paura dei tuoi bambini, paura di cadere e di non essere raccolto da nessuno, paura dell'abbandono, paura di una società che si è incarognita, paura perché quando accendi la TV ti schizza il sangue in faccia, paura perché la morte è tornata più potente della vita, paura perché sembra a volte di essere quando vedi certe scene, quando ascolti certi rumori di morte, di violenza, di guerra, sembra di essere, caro Achille, vicini al diluvio universale. Ci vorrebbe un'arca della salvezza. C'era qui in questa sera un profeta, un grande profeta di Puglia, che ci aveva assegnato un compito grande. Aveva detto per la Puglia, siate capaci di non farne un arco di guerra, ma fate della Puglia un'arca di pace. Arca di pace, arca. Arca è un'espressione molto bella perché è proprio la metafora del bisogno della salvezza. Dobbiamo salvarci, dobbiamo salvare gli umani, tutti, quelli che hanno la pelle come la nostra, quelli che hanno la pelle di un altro colore, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne, i normodotati e i diversamente abili. Dobbiamo mettere la dignità delle persone al centro della nostra arca di salvezza, della nostra arca di pace, e dobbiamo curare con amore, non dobbiamo perderci neppure un cagnolino per strada, dobbiamo essere capaci di costruire una terra della convivialità. Facciamo della Puglia un laboratorio di cose buone. Vedete, mi rimproverano di essere uno che insegue le utopie. Bene, c'era sempre quel profeta che usava un'altra parola, non diceva utopia. Diceva eutopia. Eutopia significa la buona terra. Sì, il mio sogno, la mia proposta è questa. È l'unico motivo per cui sto in questa avventura. Io che fui nemico di ogni potere, che venne al mondo, così ho pensato sempre, per raccontare la stupidità e l'oscenità del potere, e che oggi mi trovo in questa curiosa avventura, posto di fronte all'eventualità di calzare un ruolo di potere. Quel potere lo voglio vivere, non per diventare un altro principe, uno dei tanti principi che hanno insultato e manipolato il nostro sud, ma per costruire da quel luogo, insieme a voi, la buona terra, la utopia di cui abbiamo bisogno.